Registrazione, allora, prego.
Buonasera. Buonasera a tutti.
Usare il microfono.
No.
No, ok. Allora, alzate un attimo la voce che ho qua la registrazione.
Direi di iniziare con l'appello.
Grazie a tutti, Lucella. Sta facendo l'appello. Allora, signoroni Paolo Mircus.
Presente.
Podestà Rita.
Presente.
Boffelli Francesca. Meazza Alessandro.
Presente, Massimiliano.
Mirangoli Daniele. Daniele. Scelgo Danilo. Poi abbiamo Barazzi Saio che ho visto. Benvenuti Cominetti, Francesco Cinque. La Posti Luca, buonasera. Bussella Fabio, buonasera. Maroni Jessica in videoconferenza. Sì, mi ero conferma Sante.
Buonasera.
Videoconferenza. Corretti da Vanessa, avete.
No, è malata.
Giustifica, grazie. Poi in profundis, caso la piangelo, c'è. E anche presente l'assessore esterno, che si chiama. Quindi gli assenti sono due, i presenti 11. Prego, il quorum funzionale c'è.
Ordine del giorno numero 1, lettura approvazione dei verbali della seduta precedente.
Come sottoscrivere le informazioni prima della.
Sì. Sì, no, si sente.
Si sente.
Noi sentiamo, tu l'attivo.
Voi sentite?
Se lo chiami Angelo te lo attivo, se schiacci te lo attivo.
Siete iniziati,
era più per due interrogazioni molto brevi. Una è riferita all'area gestione delle risorse umane, situazione del personale. In riferimento al DUM 22-24, dove approvato, risultano previsti impianto organica numero 3 vigili. Sappiamo perfettamente che tale numero da voi indicato è quasi una chimera, visto che da qualche mese, dopo il funzionamento dell'unico vigile in essere, ci troviamo a ristrutturare ancora una volta la convenzione tra i comuni per poter avere almeno un vigile per un determinato periodo. Vorremmo capire fino a quando tale situazione si protrarrà e sapere quindi quando finalmente verranno assunti e se verranno assunti i vigili previsti dal DUP 22-24 approvati dal Consiglio Comunale. Vorremmo una risposta scritta, quindi allegato al Consiglio di questa interrogazione relativa alla situazione personale. La seconda interrogazione è, scusate, locale magazzino sito in Parco Oldrini. Dopo diversi anni dall'inizio dei lavori siamo qui a chiedere e verificare la situazione ormai incancrenita dell'avanzamento dei lavori del locale in oggetto. Pensiamo che le scuse Covid, pre-Covid, post-Covid e aumento dei costi del materiale a causa della guerra non siano un buon motivo per aver bloccato i lavori. Vorremmo una risposta scritta in merito alla situazione. Grazie. Posso.
Grazie.
Trattasi dei verbali, come dicevo prima, lettura e approvazione della seduta precedente, dei verbali numero 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della seduta del 19-12. Sono osservazioni? Metto in votazione quindi il punto numero 1, che è favorevole. Chi si astiene?
Anche Jessica.
Anche Jessica che si astiene.
Quindi siete 3 astenuti. Allora, dai un attimo a tutti gli astenuti, c'è Baroni, Cassolati
e Capucina.
Grazie per la ragazza.
Io l'assento.
Sì, no? Cassolati, Capucina. Prego.
Sì, anche Capussella era assente, anche Baroni era assente.
Punto numero 2.
Ordine del giorno numero 2, autorizzazione acquisto aria proprietà privata a destinare a spazio pubblico. Allora, sostanzialmente trattasi del pezzettino di riva che c'è, dove c'è la curva qui in via, tra via Europa e via, dove c'è la curva via San Rocco. Allora, lì c'è un pezzo di marciapiede, dovremmo continuare con marciapiede fino all'innesto con via San Rocco. La proprietà è di un privato, per poter procedere è necessario avere, acquisire il tratto di area, insomma, che c'è lì. La spallata fino al ciglio strada è della famiglia che abita lì, famiglia Gatti praticamente, questo qua. Sono 50 metri di area. Metto in votazione il punto numero 2. Chi è favorevole?
Anche
sì,
non la vedo.
Sì.
Chi è contrario? Chi è nessuno? Facciamo l'immediata.
Vabbè. Se confermate, prego.
Facciamo l'immediata esecutività.
Jessica, ha alzato la mano. Grazie.
Ok. Ordine del giorno numero 3, approvazione. Convenzione per svolgimento in forma associata delle funzioni del servizio di segreteria comunale. Allora, sostanzialmente trattasi di questa questione. Come sapete, dopo il dottore Sabonoli, il dottor Alesio è qua da noi a Scavalco, quindi non è ancora di fatto reggente come segreteria reggente. Sei mesi fa, a livello dell'Agenzia dei Segretari di Milano, hanno sbloccato l'assunzione di nuovi segretari. Quindi si sta sostanzialmente vedendo se c'è un'eventuale disponibilità di qualche segretario per poter arrivare qui da noi in forma di fatto definitiva, non più come a Scavalco. Nel frattempo abbiamo sentito i comuni di Vailate, Agnadello e Palazzo Pignano per fare di fatto con loro un'eventuale convenzione di segreteria. Quindi questa è la bozza di convenzione di segreteria. Il problema cosa succede? Che a oggi il comune di Agnadello e di Palazzo hanno deliberato la bozza di convenzione. Il comune di Vailate non ha deliberato perché, come sapete, è stato commissariato. Quindi noi portiamo stasera anche una bozza di convenzione, perché l'idea sarebbe di estendere su questi quattro comuni un eventuale rapporto di convenzione di segreteria. Nel frattempo l'Agenzia dei Segretari ha rinnovato nuovamente fino al mese di aprile la reggenza, tra virgolette, con il dottor Alesio. Per cui noi stasera portiamo in approvazione questa bozza di convenzione e poi vediamo, insomma, il proseguirsi di questa situazione, anche se dobbiamo comunque aspettare il comune di Vailate, a meno che in questi giorni il comune di Vailate decida di retrocedere. A quel punto dovremo trovare un altro comune che entrerà a far parte con noi della convenzione.
Perché
la percentuale massima che voi vedete dentro nella bozza è quella, è la nostra disponibilità di spesa per il costo di un segretario. Sostanzialmente cosa hanno fatto? Poi c'è anche il dottor Alesio che potrà anche validare questa cosa. Allora, in teoria noi dovremmo trovare un segretario da ripartire con un altro comune, fino al limite dei 5.000 abitanti, perché hanno fatto a fasce. Contrariamente invece dovremmo dare una convenzione più strutturata come questa e quindi non utilizzare quella formula lì, utilizzare quella che voi vedete. Il costo di un segretario fino a 5.000 comuni a oggi è circa 90.000 euro. Quindi noi, se dovessimo applicare con un altro comune per differenza a raggiungere 5.000, avremmo una spesa di 75.000 euro per il segretario. Quindi in questa formula invece il costo viene ripartito su più comuni. Il problema qua è che però non si trovano segretari disponibili.
Non si trovano neanche i medici, quindi anche i
segretari. Anche questo.
Che non si può.
Perlomeno così anche l'Agenzia di Milano vede che abbiamo iniziato il percorso per una nuova convenzione. Abbiamo dovuto ritardare perché stavamo aspettando l'esito di Vailate, però alla fine abbiamo visto la situazione.
Anche se andranno
a maggio.
A maggio, giusto? Sì, ci vince,
sì.
Anche
sì.
Loro ci vanno sicuramente.
Sì.
Quanto manca? 2 mesi e mezzo. Così.
Metto quindi in votazione l'ordine del giorno numero 3, approvazione convenzione.
C'è Jessica che vuole.
Sì.
Sì, volevo chiedere, per quanto riguarda il pagamento, io ho visto, no, le tabelle dove si parlava della percentuale del numero di abitanti per i quattro comuni e poi la percentuale. Non ho capito perché, allora, noi siamo il comune che ha il numero di abitanti minore rispetto ai quattro, però la percentuale non è comunque la minore, perché c'è una differenza del 2% rispetto a, cos'era, Agnadello e l'altro. Cioè, gli altri abbiamo un 24% come... Aspettate che devo riprendere il documento.
Sì, allora, lo so, la questione è che sia Agnadello e sia Vailate sono il loro limite. Quindi noi volevamo cedere ancora 2 o 3 punti in percentuale, ma non c'era più spazio per loro. Cioè, come noi abbiamo il nostro limite, che è questo che vedete, anche loro a loro volta hanno quel limite di spesa che è il 30% di uno e il 22 su Agnadello. E quello è il motivo. Cioè, per noi va bene avere qualcosa.
Quindi non è cioè, in base alla disponibilità, non è in proporzione al numero di abitanti.
Non è solo in proporzione, in base anche alla disponibilità economica e alla scelta che l'amministrazione fa in base alle ore che vuole, insomma, avere un segretario presente.
Okay.
Ma 22 era proprio il limite di Agnadello.
Sì, sì, c'è cioè un 24 uguale a Palazzo e un 22 di Agnadello. Ok. E invece per quanto riguarda la durata quadriennale, cioè c'è un motivo per cui è così? Mi ricordo l'ultima convenzione che avevamo firmato con capofila Bagnolo, mi sembra, appena era stato nominato Alesio, era di un anno. C'è un motivo per cui è così estesa?
No, è scelta.
No?
Okay. Anche perché Palazzo scade dopo Dovera. E a questo punto anche Vailate scadrà dopo. Quindi era per comunque mantenere un pochino la durata un po' più ampia anche per gli altri due comuni.
Ok.
No, volevo capire, per quanto riguarda il comune di Vailate, che adesso è commissariato e comunque ha un 30% di quota all'interno di questa convenzione, come ci si comporta se la situazione non si dovesse sbrogliare alla scadenza della convenzione, cioè dell'impegno che noi abbiamo preso con attualmente, e nel caso c'è il subentro di qualche altro comune?
Sì, ho detto prima, allora, se Vailate alla fine non ci sta, dovremmo trovare un altro comune che subentra al posto di Vailate.
Coprendo,
perché il limite di spesa nostro, Agnadello e Palazzo, è quello che voi vedete, di fatto poi quello di Vailate è anche altrettanto un limite di spesa. Il problema non è tanto sul calcolo economico, è sulla disponibilità poi di Vailate di mantenere l'accordo di convenzione.
Certo, no, ma di quel momento in cui non dovesse accettare l'accordo per qualsiasi motivo, quel 30% verrà colmato da chi entrerà nella convenzione o verrà risparmato su tutti gli altri comuni?
Noi possiamo, la percentuale sono quelle massime che voi vedete.
Okay.
Dobbiamo trovare un altro comune o due comuni altri che entrino. Sì.
Posso intanto chiedere, se Vailate non approva la convenzione, cioè prima il cosiddetto appunto passaggio consigliare, e poi la convenzione deve essere stipulata, cioè firmata.
Certo.
Se Vailate non la prova, in realtà non è che, forse è questo che sfugge un pochino in questo giudizio, non è che entra un altro comune al posto di Vailate. Bisognerà rifare una nuova convenzione, cioè una nuova deliberazione, che voi questa sera state esprimendo il vostro, se lo esprimete, il vostro consenso, la vostra adesione a una struttura convenzionale dove c'è Bailati. Se Bailati non ci sarà, bisognerà rifare una nuova bozza di convenzione, previo chiaramente, come dire, appunto, avvocamenti, previo incontri preliminari tra i sindaci, e poi, come dire, revocare quella che in realtà non è neanche da, non sarebbe in questo caso neanche da, ecco, revocare, perché se dei quattro comuni la bozza viene approvata solo da tre, non acquisirà mai efficacia. Quindi, quindi in quel caso mi è successo addirittura, quindi in quel caso guardate che non è neanche una revoca, io revoco un atto di efficacia, faccio una declaratoria di inefficacia, cioè siccome Vaigate non l'ho approvato, e in quel caso in una fattispecie piuttosto analoga che si potrebbe, ecco, verificare, consigliare anche ai comuni di sollecitare Vaigate, cioè in questo caso il comune inadempiente, comune appunto, come dire, inerte, cioè se si conviene di approvare una convenzione entro 4 e uno dei 4 non l'approva, gli altri rimangono in posizione di
stallo,
cioè di attesa, con i giuristi di affidamento, per cui affinché questa situazione di stallo, di attesa, di affidamento venga a finire, gli altri che hanno già approvato dovrebbero sollecitare, fissare un termine.
Certo.
Perché poi bisognerà riprendere un atto, sì, è giusto così, però bisogna rifarne un altro, cioè non è che dire vabbè al posto di un bel altro metto Roma.
Bisogna comunque riportarlo di nuovo. Quindi,
la devi fare quello passaggio.
Sì, esatto. Certo. Un po' di tempi tecnici questo.
Certo.
Prego.
Grazie. No,
metto in votazione l'ordine del giorno numero 3, approvazione, convenzione, svolgimento in forma associata, funzione di servizio di segreteria comunale. Chi è favorevole? Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno.
Ci hanno negato. Esatto. Non so se era previsto, mi sembra di sì. Una bozza era prevista.
Facciamo l'immediata esecutività. Chi è favorevole?
Numero 4. Comunicazione.
Lo fai scrivi tu.
Sì, questo
sarà. Allora, facciamo l'ordine del giorno numero 4 e 5 anche. Per fare un'unica. Intanto sono due comunicazioni di fatto.
Sì, esatto. Sulla prima, se mi
la prima è la comunicazione riguardante l'esito dei controlli sugli atti sul secondo semestre 2021 e primo semestre 2022.
Sì, qui,
e la seconda è la relazione, l'avvenuta approvazione della relazione anticorruzione sul 2022.
Sì, la seconda è proprio appunto eminentemente formale, forse con la prima c'è da.
Un attimo, Lesio. Ok.
Allora, esatto, partiamo ecco dalla prima, cioè dal punto numero 4. Come appunto ecco sapete, già dal 2011 sono stati istituiti i cosiddetti controlli interni. Detti interni, perché forse.
Ha detto controlli interni.
Interni.
Quella che ne portiamo ogni 6 mesi.
Potesse controllare.
No, assolutamente. È una, si chiama unità di controllo interno che è composta da me e dagli altri appunto che corresponsabili. Si chiamano controlli interni perché poi avete una grille, all'epoca c'era appunto il governo Monti, l'idea era quella di tentare di mettere qualche controllo, perché non esistendo più controlli tipo esterno, salva chiaramente il sindacato giurisdizionale. Forse qualcuno, come siete troppo giovani, si ricorderà che un tempo esistevano il Coreco o gli Orico. Coreco sono di meno perché con la riforma del titolo quinto della Costituzione del 2001, la Costituzione espressamente non l'effetto di toleranza, della devoluzione, insomma, come effetto della riforma costituzionale del 2001, la Costituzione ecco, non ammette più controlli esterni da parte della ecco, Regione, né tantomeno dello Stato, sugli atti, sui ecco, provvedimenti degli enti appunto, ecco, locali. E quindi, in realtà, anche questo principio è, come dire, appunto, ecco, rimasto, e contestualmente, se vogliamo fare un minimo, se volete se ascoltare questo, di ecco, ricostruzione storica, l'intangibilità. Mi è capitato di doverla spiegare qualche consigliere, delle deliberazioni, cioè la loro non suscettibilità a sindacati di controllo esterno, fatto sempre, salvo quello istituzionale, è tuttora rimasta. Cosa voglio dire? Che le deliberazioni di giunta e di consiglio non possono essere sottoposte a alcun controllo, perché questo è il frutto dell'aumentata autonomia degli enti locali. Cosa invece si vuole sottoporre a controllo interno e anche esterno? Sono gli atti dirigenziali, con tutti i vari, appunto, le varie quelle che noi chiamiamo le determinazioni. E poi con la scelta legislativa non da parte di alcuni, non del tutto convincente, nel controllo interno, oltre i provvedimenti dirigenziali, insomma, denominati appunto determinazioni, rientrano anche i decreti del sindaco, le ordinanze che normalmente sono fatte da dirigenti, fatte salve quelle contingibili e urgenti, che invece sono di appunto competenze del sindaco. La normativa, come anche il nostro regolamento, prevede il controllo successivo di regolarità, appunto si dice la norma, sia amministrativo che contabile, quindi i profili di, insomma, attenzione sono due. C'è un profilo di regolarità amministrativa che sostanzialmente ormai è diventato una sorta di controllo di legittimità, anche questo, perché chiaramente viene effettuato ex post. Mentre se vi ricordate bene, la siete tutti giovani, i controlli di legittimità che effettuava il Comitato di Regione di Controllo erano preventivi, questi invece sono successivi. Sono successivi e poi tra l'altro vengono fatti anche da organi nostri, appunto, interni. Quindi due profili, quello di regolarità amministrativa e quello di regolarità contabile, perché mai contabile, per me, a mio avviso, è sbagliato, cioè le regolarità finanziarie, questo sia per gli effetti indiretti o indiretti in termini di eventuali, appunto, danno. L'unità di controllo, che poi in realtà appunto diciamo sarei in questo comune, che mentre è con gli altri comuni è organo appunto collegiale, qui nel giusto, ecco, nel vostro comune, è un organo appunto ecco monocratico, secondo me, sta dando questo compito, sono andato a visionare una percentuale di atti relativi al semestre 2021, il secondo e il primo del 2021. La scelta degli atti è stata effettuata sulla base di una, diciamo, campionatura. Ora non ricordo esattamente quanti atti sono stati campionati.
Percentuale.
Esatto, anzi, qui avete in realtà tutto un sistema davvero interessante, un po' anche bizantino. Vediamo, perché sono previste diverse percentuali sulle diverse categorie di atti. E sono andato un pochino a controllare, non ho riscontrato fortunatamente nessun più o meno vizio di legittimità, nemmeno delle irregolarità. Quello che ho, diciamo, riscontrato, queste forse sono le cose più interessanti, che sono più delle sollecitazioni alla chiarezza che si rivolgono ai responsabili di settore, sperando che non le colgano come una forma di censura lessicale
sul lavoro.
Giuridica loro operata, che talvolta si vedono delle confusioni nella redazione degli atti, forse non so se mai ci avete messo lo supremo, delle confusioni non solo di ordine semantico, ma talvolta anche di inquadramento giuridico. Non è una voglia di essere severo, di essere molto teorici, però il continuare sempre a scambiare l'incarico professionale di un contratto d'opera, l'appalto, che è un contratto diverso, questo sia il codice civile che anche nell'ambito del diritto appunto amministrativo è foriero anche di eventuali errori, perché le discipline, quando io vado in carico personale all'architetto e dico invece appalto di servizio tecnico all'architetto, sto parlando purtroppo si sa di due cose tecnicamente diverse, che non è soltanto la distinzione, perché la disciplina dell'incarico professionale è una, si trova nell'articolo 53, nell'articolo 7 del 165/2001, e ha delle regole che non sono completamente equivalenti, talvolta sono ancora più restrittive, ecco, di quelle delle parti. E poi bisognerebbe anche seguire dei criteri un po' empirici, seguendo la, ecco, giurisprudenza, per esempio la giurisprudenza degli ultimi anni sostiene che il cosiddetto incarico professionale per la redazione di una progettazione, laddove si sia in presenza non di uno studio singolo, ma di uno studio associato, essendosi quindi in presenza di una coalizione organizzativa, vada inquadrato necessariamente come un appalto, quindi con sottoposizione al codice di contratti pubblici, cosa completamente diversa. Non è più singolo, ma diventa studio associato. Quindi, Bettino, non si può, mi sono divertito, no, ma il tentativo di alzare, insomma, a volte non se neanche che ne guai la pena, ma insomma bisogna farlo, l'asticella della qualità della ecocomprensione, ecco, degli atti. Qualche altra cosa che ho rimarcato: una maggiore precisione nell'indicazione dei presupposti dell'affidamento, ecco, diretto, sul questo era uno. Altro, vediamo se c'era qualcos'altro, forse sì, talvolta, vediamo se c'è il caso dell'impegno di spesa, è tipico di ragionieri un po'. Si raccomanda il conto che non si affidano lavori, non si affidano lavori servizi, che si affidano appalti. Cioè, dal punto di vista tecnico non si può dire che si affidano lavori, ma si affidano appalti. L'affido c'è quel tipo di lavoro, ma deve indicare lo strumento giuridico. Potrei affidare i lavori, per esempio, il regime di concessione, oltre che di appalto. E sono due, ecco, discipline completamente diverse. A volte puoi indicare solamente l'oggetto, ecco, precipuo della, ecco, decisione amministrativa in sede di titolo. Spesso nella denominazione della delegazione dirigenziale si dice una cosa e nel dispositivo della medesima denominazione si dice qualcosa di leggermente o qualcosa di abbastanza diverso. Talvolta sul rischio di essere.
Tutti questi appunti chiaramente saranno stati passati alle persone dello sport.
No, sono scritti qua.
Sì, ma
e sono stati inviati agli uffici.
Per entrare in merito, come ha detto, nella differenza tra.
In aderenza vengono trasmesse. No, infatti c'è la forma, cioè, si raccomanda, c'è la forma, si raccomanda vivamente, ma chissà se la faranno credito. Si raccomanda veramente ai responsabili interessati di prestare maggiore attenzione per i futuri provvedimenti e dite il conto che non si affidino il lavoro, eccetera, per indicare.
No, capito, ma se rimane qui sulla carta, chiaramente in futuro abbiamo sempre queste piccole imprecisioni. Mi stavo chiedendo se chi passerà alle persone che stanno facendo questi lavori l'informazione che lei ha sollevato.
No, questi verbali sono stati direttamente inviati, quindi hanno preso visione sì, se li hanno letti spero di sì, se li hanno approfonditi
ci auguriamo,
questo è un augurio, quindi credo che questo giuro di quella dire reggono l'infinito futuro, ma non quello che siamo presenti, quindi questo non lo so dire. Prego. E questa era la, sì, anzi, la prima comunicazione. L'altra invece, un attimo, soltanto, l'altra invece è, insomma, abbastanza formale. Questa legge, ogni anno, cioè quest'anno era a fine appunto gennaio, il responsabile anticorruzione deve appunto redigere quella che è la cosiddetta relazione anticorruzione e per la trasparenza. Si tratta di una relazione dove fa un quadro complessivo degli interventi posti in essere in relazione a quelle che erano anche le ipotesi previsionali, ricostruttive, di fattispecie, erano così contenute nel piano anticorruzione. Questa appunto relazione è stata da me appunto corredata, è stata pubblicata, perché non va più appunto inoltrata all'ANCO, ma è appunto pubblicata, e la normativa prevede di darne comunicazione alla prima seduta utile al Consiglio Comunale, giusto affinché il Consiglio Comunale stesso vada a, eventualmente, se vuole, leggersi la relazione anticorruzione relativa all'anno antecedente, cioè all'anno 2022. Finito. 4-5 niente, non c'è. Comunicazione effettuata, comunicazione effettuata.
Okay, abbiamo terminato i punti all'ordine del giorno. E buona serata a tutti.
Posso stoppare la registrazione? Ok.